dalle sue sofferenze. L'uomo ne ricerca la causa prima fuori di sé, attribuendole alla collera di qualche deità. E poi, quando si è convinto di come una simile spiegazione sia puerile, cavando nell'intimo suo, crede allora che la sua infelicità dipenda dal non possedere abbastanza, dal non essere abbastanza amato o stimato, dal non poter soddisfare tutti i suoi desideri. Lo si vede perciò affannarsi a ricercare ciò che può dargli una tale possibilità, per esempio il denaro o addirittura un agente magico. I fattori che concorrono a conchiudere questa fase dell'esistenza umana sono tanto la saturazione, cioè constatare con l'esperienza che la felicità non dipende dall'appagamento dei propri desideri, quanto la privazione, a cui finisce per seguire una sorta di abbandono, di rassegnazione, nella quale l'uomo scopre che pur non importandogli più possedere ciò che desiderava, lo stesso non è felice. Nella fase dell'esistenza che l'attende, l'uomo sposta la ricerca delle cause per cui non si sente realizzato e felice ancora più profondamente nell'intimo suo, convincendosi in modo errato che la felicità può nascere e sussistere solo nell'assenza di desiderio, di qualunque stimolo che immancabilmente turba la quiete dell'intimo suo, come i venti la superficie di un immobile specchio d'acqua. Cerca allora di dominarsi, di reprimere i propri istinti, di diventare padrone di se stesso. Come abbiamo detto tante volte, una simile autodisciplina è encomiabile quando ha l'intento di migliorare i rapporti fra gli uomini, l'esistenza dei quali rapporti e relazioni rende necessarie le leggi sociali e ne giustifica l'imperio, anche se non fino al punto di farle diventare più importanti dell'uomo, come invece talvolta accade nell'esercizio della giustizia umana. Purtroppo, però, l'autodisciplina che l'uomo si impone in questa fase della sua esistenza non ha l'intenzione altruistica di migliorare i rapporti umani, ma l'intento egoistico di raggiungere un ideale di superuomo, intangibile dalla corruzione dei sensi e perciò felice nella sua superiorità. Alcune discipline a carattere mistico e filosofico incentivano una tale sublimazione dell'io umano, secondo certe concezioni o l'interpretazione che di esse ne danno gli uomini, lo stato di pienezza e di realizzazione è raggiungibile rendendosi insensibili al piacere e al dolore sia fisici che morali, ossia stornando l'effetto senza rimuovere la causa. Si riconosce, cioè, che la ragione di tutte le sofferenze è l'io egoistico ed umano, ma non si cerca di superarlo, bensì lo si vuole sublimare rendendolo divino. Ciò che si mira a raggiungere è disinteressare l'io dalle meschinità della terra per interessarlo alle sublimità del cielo. Una tale concezione è facilmente accettabile da parte dell'uomo, o verso di essa facilmente l'uomo propende, perché è lusinghiera per l'io umano. Prospetta il raggiungimento di una posizione di preminenza. Con una tale prospettazione l'uomo è capace di compiere grandi sacrifici. Rinuncia spontaneamente a ciò che gli altri cercano e bramano, ma la ragione che lo spinge ad una tale rinuncia è la stessa che spinge altri ad accumulare nell'uno e nell'altro atteggiamento ciò che si mira a raggiungere e affermare il proprio io in questo o nell'altro mondo. L'io è estremamente prezioso per l'uomo. Nulla spaventa l'umano più del pensiero che il suo io possa annullarsi, perché ciò gli suona come un annullamento del suo essere. Noi invece affermiamo che l'essere, la cui coscienza va ben oltre la momentanea consapevolezza dell'uomo, trascende l'io. Perciò l'io, più che la personalità cosciente, dovrebbe definirsi la personalità autoconsapevole, abbracciando la coscienza l'intera estensione dell'essere conscio e inconscio. Per noi coscienza è evoluzione raggiunta. Una tale personalità è assai più composita di quello che la psicologia presume. È qualcosa di posticcio rispetto all'essere. È una sussistenza virtuale, un'immagine caleidoscopica, la risultante della presenza di più fattori che tuttavia non sono componenti strutturali dell'essere, ma sue errate deduzioni della sua mente. Identificazione che l'uomo fa di se stesso con il proprio momentaneo e contingente nucleo autoconsapevole. L'istintivo riguardare in termini di separazione ciò che non ricade sensibilmente in tale consapevolezza dall'uomo ritenuto non sé, per un errore di interpretazione della realtà, creano l'io in senso spaziale. L'io in senso temporale nasce dalla memoria. Il ricordo, anche se incompleto, di avvenimenti crea l'idea della continuità dell'io nel tempo ed è all'origine della speranza o della fede che continuerà oltre la morte. Se la natura limitata della consapevolezza e la possibilità di ritenere la dinamica degli avvenimenti creano l'io, il pensiero precipuo, le personali propensioni, il proprio punto di vista, l'indole rappresenta rappresentano la personalità, ossia la caratterizzazione dell'io, la colorazione della concezione dualistica di base. Ma come la consapevolezza d'esistere non viene meno col mutare, anche se radicale, della personalità, o con la perdita, anche se totale, della memoria, così non viene meno, allorché vengono superati tutti i fattori che creano Dio, perché Dio non è un supporto essenziale all'esistenza dell'essere, ma solo una errata interpretazione, una limitazione dell'essere. L'esistenza dell'io non è necessariamente l'esistenza dell'essere. La consapevolezza d'esistere non è conseguenza di una realtà necessariamente strutturata in soggetti ed oggetti, mentre lo è Dio. Chi ha una tale concezione della realtà identifica il proprio essere nel proprio io ed ha un eccessivo amore di sé. Non è quindi un errore usare il termine io come sinonimo di egoismo, dal momento che il soverchio amore di sé è una caratteristica di chi ha una tale concezione dualistica della realtà. Quando parliamo di superamento dell'io, intendiamo superamento della concezione della realtà come strutturata in soggetti ed oggetti. Intendiamo rendersi consapevoli delle proprie reali intenzioni, delle ragioni che determinano i vostri i propri atteggiamenti. Intendiamo conoscenza di sé, che non significa conoscenza teorica di com'è strutturato il proprio essere, ma significa conoscere quelli che sono i veri pensieri, i veri desideri, i reali sentimenti. Significa mascherare l'io e quindi superarlo senza che perciò venga meno la consapevolezza d'esistere. Sarebbe un errore credere che la consapevolezza d'esistere fosse un prodotto della realtà necessariamente strutturata in soggetti ed oggetti. La coscienza assoluta, Dio, non è un io, non è un soggetto, non potrebbe esserlo, dal momento che in tale stato d'essere null'altro esiste se non in una simile realtà è assurdo il concetto di mio e di parte di me, come lo è il non mio, il non me, il non parte di me. Dio non è autocoscienza o autoconsapevolezza assoluta. Il concetto di autoconsapevolezza è proprio del mondo della limitazione. Può darsi che tutto questo risulti piuttosto confuso, ma può anche darsi che le vostre idee sull'io, sulla realtà e sull'essere non corrispondano a ciò.